Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Se dovessi camminare su un sentiero in montagna con vari tratti estremamente pericolosi, dove si potrebbe perfino cadere e morire, quanto sarebbe utile avere segnali che indicano i punti pericolosi e come evitarli? Sarebbe utile. Dio ci dà proprio questo tipo di segnali nella Bibbia per farci evitare brutte cadute. Ci dà tanti esempi di persone che cadono terribilmente nel peccato per aiutarci a riconoscere pericoli spirituali e sapere come evitare questi pericoli. Oggi vogliamo continuare nel nostro studio del libro dei giudici, e specificamente il nostro studio della vita di Sansone. In quello che vogliamo considerare oggi, possiamo imparare come evitare un grave pericolo spirituale che riguarda ciascuno di noi. Perciò consideriamo attentamente quello che Dio ha per noi oggi, perché se non sappiamo evitare, cadremo anche noi. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato Giudici 15, un ciclo di vendetta e controvendetta fra Sansone e Filistei, che conclude con Sansone che uccide 1000 Filistei. Evidentemente dopo quell'avvenimento Sansone fu temuto così tanto dai Filistei che lo evitavano, e così il duro gioco dei Filistei su Israele fu alleggerito. Poi nell'ultimo versetto di Giudici 15 leggiamo: Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Gli avvenimenti di Giudici 16 che vogliamo studiare oggi iniziano alla fine di questi 20 anni. Possiamo presumere che durante quei anni Sansone aveva una vita abbastanza tranquilla. Il fatto che la Bibbia non ci racconta dettagli sulla sua vita ci ricorda che la Bibbia non è la storia di uomini, ma è la storia di Dio che opera in mezzo agli uomini. Ora consideriamo gli avvenimenti che troviamo nei primi versetti di Giudici 16, dove Dio ci mostra, nel brano di oggi, i passi che portano alle brutte cadute. Imparando a riconoscere questi passi, ed evitando non tutti i passi, dobbiamo evitare solo un passo, e solo un passo ci salva dalla caduta. Quale passo è? Sarebbe il primo passo. Se noi impariamo ad evitare il primo passo, possiamo evitare le cadute che possono rovinare la nostra vita. Allora, leggiamo questo brano considerando attentamente le lezioni che Dio ha per noi. Leggiamo Giudici 16 da 1 a 3. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. Quando fu detto a quei di Gaza: Sansone è venuto qui, essi circondarono il luogo e stettero in agguata tutta la notte presso la porta della città, e rimasero in silenzio tutta la notte dicendo: alla spuntare del giorno lo uccideremo. Sansone rimase coricato fino a mezzanotte, poi a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e 2 stipiti, li divelse insieme con la spara, se li caricò sulle spalle e li portò in cima al monte che si trova di fronte a Hebron. Questo è il nostro brano di oggi. Questo brano descrive come Sansone cade nel terribile peccato della fornicazione, contaminandosi come uomo di Dio. La prima cosa da notare in questo brano sono i passi che portano alla caduta di Sansone. Questi non sono passi lontani da cose che possono arrivare nella nostra vita. Piuttosto, questi sono passi che facilmente possiamo percorrere noi e che ci porteranno a peccare gravemente in vari modi, proprio come hanno portato Sansone a peccare gravemente e alla rovina. Quindi state attenti, perché il valore di studiare questo brano è di imparare a riconoscere quando iniziamo a camminare verso la nostra casa, in modo da poter fermarci per tempo. Se no, anche noi avremo una caduta terribile e anche noi saremo rovinati, come Sansone. Allora, per capire questo brano, è necessario tenere presente nella mente che Sansone era un giudeo. Faceva parte del popolo di Dio. E quindi, come un giudeo qualsiasi, doveva essere consacrato totalmente a Dio. Ma mi dite, scusate, lui era un nazireo. Loro dovevano essere consacrati? No. Dio aveva detto tondo chiaro a Monte Sinai che tutti i giudei dovevano essere consacrati totalmente a lui. Ma visto che non erano, ha stabilito un voto di essere nazireo dove uno si consacrava ancora di più, che non doveva servire. Però lui era giudeo ed era perfino nazireo, quindi lui doveva essere consacrato a Dio. E chi è un credente? È stato comprato a caro prezzo. Chiamato ad essere consacrato totalmente a Dio, perché chi è un credente non appartiene a se stesso, ma a Dio. Per esempio, 1 Corinzi 6, 19, Sansone apparteneva a Dio in modo speciale perché era stato proprio annunciato prima della concezione che sarebbe consacrato a Dio. E noi? Di meno? No. 1 Corinzi 6, 19, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Più chiaro di così? Salmo 100 ci ricorda che non apparteniamo a noi stessi. Ancora, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il suo gregge, del suo pascolo. Noi non abbiamo creato noi stessi. Questo è vero per chi? Tutti? Quale essere umano ha creato se stesso? E chiaramente per chi è salvato vale nel senso fisico e vale nel senso spirituale, perché è stato creato in Cristo. Quindi non apparteniamo a noi stessi, siamo di Lui, non di noi stessi. Romani 14, Paolo ci ricorda che non dobbiamo vivere per noi stessi, ma per colui che ha dato la sua vita per noi. Leggo Romani 14, 7. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso, perché seppure viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato, è ritornato in vita per signoreggiare sui morti e sui vivi. Non vivete per voi stessi. Questo è quello che la Bibbia ci dice. Secondo Corinzi 5, Paolo sta spiegando che coloro che sono salvati, qui descritti come quelli che vivono, perché vivono in Cristo, non dovrebbero più vivere per loro stessi, ma per Cristo. Vi leggo 2 Corinzi 5,15. Egli, Cristo, è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più in ora, da ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Qui il punto chiaro in tutti questi brani è che noi apparteniamo a Dio, non a noi stessi. La vita non è nostra. Guai, malvagio dire è la mia vita. No, non è la tua vita. Non è la tua vita. È la vita di Dio che ti ha comprato a caro prezzo. E dobbiamo vivere per Dio in tutto. Quindi, mentre leggiamo di Sansone, dobbiamo ricordare che lui apparteneva a Dio, perché non sarebbe esistito se non per un miracolo di Dio. Sua mamma era sterile. Ogni nascita è un miracolo, ma la sua è stato un miracolo speciale. E noi siamo nati da un miracolo speciale, della rigenerazione. Quindi leggiamo di Sansone riconoscendo che lui apparteneva totalmente a Dio, doveva essere consacrato in tutto come noi. Perché stiamo leggendo di un uomo di Dio che era possesso speciale di Dio, proprio come siamo noi. E leggiamo di come ha rovinato la sua vita. Ora consideriamo attentamente la caduta di Sansone, ovvero come egli è arrivato a peccare così gravemente. Probabilmente, anziché dire la caduta, dovremmo dire consideriamo il cammino di Sansone che portò al peccato, perché cadere implica che uno non ha controllo su quello che succede. Cadere è una cosa che succede alla persona, è caduta la persona. Invece Sansone ha camminato con gli occhi aperti per arrivare al peccato. Allora leggo di nuovo versetto 1. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. In questo versetto Sansone arriva a commettere fornicazioni entrando da una prostituta pagana a Gaza, una città dei Filistei. Che peccato abominevole. Com'è possibile che un uomo consacrato a Dio arrivasse ad un punto così lontano dalla volontà di Dio? Un peccato così profondo. Notate i tre verbi. Sansone andò, vide e entrò. Consideriamo questi tre passi, che sono gli stessi passi che portano noi a cadere in profondi peccati e la rovina. Il primo passo, quello che ha portato agli altri passi, è che Sansone andò a Gaza. Questo era il suo peccato gravissimo. Questo è il punto dove lui ha scelto di peccare gravemente. Gaza era una delle città principali dei Filistei. Non era vicino a Israele. C'erano tanti villaggi dei Filistei vicino a Israele, piccoli paesini, cittadini, ma Gaza, sulla costa, un porto importante, non era vicino. Era un posto sbagliato per un giudeo, un uomo di Dio. Che cosa c'era a Gaza che attirava Sansone? Probabilmente due cose. C'erano due cose a Gaza che attiravano Sansone. Prima di tutto, tanti peccati facilmente raggiungibili. Ovvero, c'era molto del divertimento del mondo. Gaza era una città importante, un porto molto importante in cui arrivavano marinai, navi, pieno di cose, di persone da tutto il mondo. Offriva molti piaceri del mondo in confronto con i tranquilli villaggi dell'Israele, che Israele non era ancora una nazione tutta unita, con un re, era semplice un gruppo di persone. I loro villaggi non offrivano niente, erano noiose se si tratta di divertimenti del mondo. E Gaza, una città importante, un porto con tanta ricchezza, tanto divertimento. E Sansone sapeva tutto questo e fu attirato. E cos'è la seconda cosa che c'era a Gaza che attirava Sansone? Cos'è la seconda cosa che c'era a Gaza oltre al divertimento? La mancanza di altri giudei. Gaza non era un villaggio vicino ad Israele dove magari qualche giudeo andrebbe per prendere qualche cosa che avevano nei loro negozi che non c'erano in Israele. Gaza era una bella camminata lontana. dove non ci andavano i giudei. E allora Gaza era un posto nascosto. Nascosto dove non sarebbe visto dagli altri giudei. Spiritualmente parlando, Gaza era un posto di tenebre. La Bibbia parla di quello che fanno nelle tenebre, quello che fanno di notte. Gaza era un posto di notte perché era lontano dalla luce. E così Sansone era nascosto dagli occhi dei giudei. Quindi dobbiamo capire che quando Satana andò a Gaza, cosa stava facendo? Stava andando al posto sbagliato. Sansone di libera volontà sceglie di andare dove sapeva che c'era molto peccato disponibile e dove sapeva che non sarebbe visto dagli altri giudei. Il brano non dice, ma posso più o meno assicurarvi che non è che un bel giorno si alza, non avendoci mai pensato, e dice, oggi vado a Gaza. Probabilmente è da tanto tempo che ci pensava. Prima veramente fare il viaggio. Comunque, perché prima nasce nella mente, e poi dopo tempo, quello che magari all'inizio uno, no, Gaza, sai, una reputazione. Però pensandoci, un bel giorno prende la sua borsa e comincia il suo viaggio. E ormai aveva deciso. E va a Gaza, lontano dalla luce, nascosto dagli occhi dei suoi connazionali. Una volta là, in realtà, gli altri passi erano inevitabili, o prima o poi. Nel caso di Sansone era prima. Però il suo peccato principale era di scegliere di andare a Gaza. Scegliendo così, stava scegliendo di avvicinarsi al peccato e allontanarsi da Dio. Andando avanti nei versetti, i prossimi passi sono di conseguenza naturale del peccato di scegliere di andare a Gaza. Sansone andò a Gaza, la vide una prostituta e rientrò da lei. Una volta a Gaza, Sansone vede una prostituta, vede una donna che gli offre piaceri. Non c'è niente di sorpresa in questo. Gaza era una città dei Filistei, che non era un popolo morale, per dire poco. Era una città pagana dove il peccato era liberalmente disponibile. Quindi non c'è niente di strano che vide una prostituta. Anzi, possiamo presumere che Sansone sapeva molto bene che andando a Gaza avrebbe visto una prostituta. Lui conosceva i Filistei. E infatti non doveva andare fino a Gaza. C'erano dei paesini, villaggi vicino a lui, dei Filistei, molto vicino, da 2, 3, 4 chilometri. Ma lì c'erano i giudei che andavano ai loro mercati, i negozi. Quindi meglio andare lontano dove non ci saranno i giudei. È come se uno si mette davanti la TV, non deve essere sorpreso se dovesse vedere qualche donna poco vestita, qualche cosa di consumerismo o qualche altra cosa. Cioè, cosa aspetti se vai lì e poi vedi il peccato? Non è che sapevi che il peccato dimora lì, in quel posto? E ci sono tanti altri esempi. Tornando a Sansone, sta a Gaza, una città pagana, lontana dagli occhi degli altri figli di Israele. Perciò quando vede questa prostituta, essendo lontano dagli occhi dei figli di Israele, non deve guardare in giro per vedere chi lo vede, sa di essere solo. Ma in realtà sbaglia di grande. Perché Sansone crede di essere solo, ma c'è uno che lo osserva attentamente. Ogni passo di Sansone, ogni volta che guarda qua e guarda là, c'è uno che nota dove guarda. Lui è osservato da Dio. Qui vediamo quanto siamo stolti quando crediamo di fare qualcosa di nascosto. Nulla è nascosto, perché tutto quello che facciamo, come tutto quello che pensiamo e tutto quello che guardiamo e tutto quello che diciamo viene registrato in cielo e sarà elencato nel giorno di giudizio. Dio vede assolutamente tutto di noi. Salmo 129, 139, ricordate, conoscete bene. Davide dice: tu mi hai investigato, Eterno, mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano, tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci appieno, tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? E dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Gaza non è lontano. Se salgo in cielo, tu sei là. E se scendo, stendo il mio letto nel Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. Anzi, la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Possiamo nasconderci da altre persone, ma non possiamo mai nasconderci da Dio. Sansone è andato a Gaza nascosto dagli occhi di altri giudei, ma non era nascosto dagli occhi di Dio. Quindi Sansone si autoinganna, credendo che andando a Gaza quello che avrebbe fatto sarebbe nascosto. E anche noi ci autoinganniamo se crediamo che qualsiasi cosa che facciamo sia nascosto. Tutto è registrato. Termini nostri possono dire tutto è filmato. In dettaglio. È archiviato nei libri in cielo che per essere proclamato nel giorno del giudizio dice che saranno giudicati tutti da quelle cose scritte nei libri. E non dice che i non credenti non saranno giudicati, dice se non sono trovati scritti nel libro della vita. Sarà elencato tutto, credenti e non credenti. E poi sarà visto se uno è scritto nel libro della vita. In Matteo 10, 26, pensando di poter fare qualcosa di nascosto, non temete loro, gli altri uomini, dunque, perché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quindi ricordiamo che tutto quello che facciamo, pensiamo, guardiamo, ascoltiamo, sarà rivelato. Non esiste nulla che veramente è nascosto. Non credere mai la menzogna che stai solo o nascosto, perché non è vero. Sansone era osservato in ogni istante e anche noi. Sansone si trova perciò, per scelta sua, a Gaza, circondato dal peccato, che lui sapeva sarebbe stato là. Quindi, come era da aspettare, il peccato si presenta. E Satana vede, e Sansone vede una prostituta. Nulla di strano. Essendo andato a Gaza, dove non sarebbe dovuto andare, avendo visto questa prostituta che non avrebbe dovuto vedere, il passo finale è da solo aspettare. Leggo ancora versetto 1. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. A questo punto, avendo già scelto di camminare nella via del peccato, andando a Gaza, Sansone completa questa serie di peccati e entra da questa prostituta, che vuol dire in parole chiare, commette fornicazione con lei. Un uomo scelto da Dio, già prima della sua concezione, un Nazareo, un uomo consacrato a Dio, si mette con una prostituta pagana. 1 Corinzi 6, 13 in voi legge: le vivande sono per il ventre e il ventre per il vivande. Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore. E il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. È quello qualunque tipo. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazioni pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Sansone aveva conosciuto la potenza dello Spirito Santo in lui, in modo miracoloso. Eppure qua scende nel peccato terribile e unirsi a una prostituta. Questo peccato era contro il suo proprio corpo, quel corpo che Dio aveva benedetto con una forza sovrannaturale. Qui Sansone prende quel corpo benedetto e lo unisce a una prostituta. Che terribile, triste caduta per un uomo che era stato usato così grandemente da Dio, che aveva giudicato Israele da 20 anni. A questo punto Sansone era contaminato, si era contaminato, e non era più uno strumento utile al Signore. Quanto avrebbe dovuto prostrarsi davanti a Dio, come Davide in Salmo 51, chiedendo a Dio di purificarsi, perché nessuno può purificare se stesso. Ma non lo fa. Andiamo avanti per vedere come finisce questa storia. Però prima di andare avanti, è importante che comprendiamo qual era il peccato peggiore di Sansone in questo avvenimento. Forse potreste pensare che fosse di entrare dalla prostituta pagana. Certamente quello era un peccato gravissimo. Però in un certo senso il peccato principale di Sansone non era di entrare dalla prostituta, era di andare a Gaza. Sansone aveva già peccato nel suo cuore quando ha deciso di andare a Gaza. In quel momento, quando ha preso la decisione e è uscito dalla porta della casa sua, Sansone aveva già cominciato a camminare nella via del peccato, prima di arrivarci. Tutto il resto che è accaduto è solo il frutto del peccato di decidere di andare a Gaza. E qui c'è un principio da ricordare per tutta la vita. Possiamo scegliere in quale via camminare, ma non possiamo scegliere dove quella via ci porterà. Possiamo scegliere quale via prendere oggi. Non possiamo scegliere dove ci porterà. Quello è già stabilito. Una volta che tu hai scelto una certa via, tu arriverai dove ti porterà. Tu non puoi cambiare dove ti porterà, perché quello non dipende da te. Puoi scegliere di camminare o non camminare in quella via, ma non puoi scegliere dove ti porterà. Quale principio biblico è questo? Semplice. Quello che l'uomo semina, mieterà. Scegliere una via e seminare. Arrivare in fondo a quella via è solamente raccogliere quello che hai seminato, quando hai scelto la via. Quindi quello che scegliamo, raccoglieremo. O che possiamo perciò capire, ricordare e vivere l'importanza di scegliere bene la via in cui camminare oggi e ogni giorno della vita, ricordando sempre che ogni via finisce o con maledizioni o con benedizioni. Scegliamo bene. Esempi di questo nella vita ce ne sono tanti. La compagnia che abbiamo è una via. scegliere una certa compagnia, qualunque compagnia, e scegliere una certa via. La Bibbia ci dice che le cattive compagnie è una brutta via che porta a una brutta fine. 1 Corinzi 15:33, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tu cammini nella via delle le cattive compagnie e ti rovineranno con corruzioni. È dichiarato, seminari, raccogliere. Se una persona sceglie una compagnia che cammina nel peccato, quella persona ha scelto di camminare in quella via. Se tu ti metti come compagnia, come amicizia, stai scegliendo di camminare in quella via. Salmo 1 parla di quello. Beato chi non cammina nella via dei peccatori. A quel punto la persona non può più controllare dove quella via porterà e porta alla rovina spirituale. Se uno sceglie di amare le cose del mondo e sceglie di riempire la testa con cose materiali, sta scegliendo di amare quello che la Bibbia parla, concupiscenza degli occhi. E non si può amare le cose del mondo e amare Dio. Quello è scegliere una via. Se uno sceglie di camminare per fede, fissando lo sguardo su Cristo, negando la carne, quella via porta, dove porta? Ad un'eternità benedetta. E benedizione per lungo la strada. Quindi quanto è importante scegliere bene la via in cui camminare. È la scelta della via che porta al peccato e le brutte conseguenze, oppure che porta alle benedizioni ora e nell'eternità. Tornando a Sansone, egli aveva scelto la via sbagliata che gli ha portato a una brutta fine. Egli si è contaminato entrando da questa prostituta. Allora andiamo avanti nel brano per vedere come finisce questo avvenimento terribile. Leggo ancora la versetto 1. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta e entrò da lei. Quando fu detto a quelli di Gaza, Sansone è venuto qui. Essi circondarono il luogo e stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città. E rimasero in silenzio tutta la notte dicendo, allo spuntare del giorno lo uccideremo. Sansone rimase coricato fino a mezzanotte. Poi a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta della città e due stipiti, li diverse insieme con la sparra, se li caricò sulle spalle e li portò in cima al monte che si trova di fronte a Hebron. Sansone, avendo scelto la via del peccato, si trova nella casa della prostituta, nella città dei suoi nemici. I filistei di Gaza vengono detti che Sansone è lì, nella loro città, perciò in tanti circondano la città, guardando bene la porta della città, per evitare che Sansone possa scappare lì nella mattina, perché chiaramente dormirà tutta la notte, però quando si alzerà e cercherà di andare via, saremo tutti lì pronti a ucciderlo. Sansone si rende conto di essere nel pericolo e a mezzanotte si alza, trova che non c'è nessuno alla porta a quell'ora, perché loro erano convinti che sarebbe ancora lui addormentato. E con la sua forza sovrannaturale, da Dio, alza le battenti delle porte, le spari, tutto, le carica sulle spalle, che sarebbe impossibile per un uomo, e li porta vari chilometri, fino ad una collina in cima di una certa collina che si vedeva Hebron da lì, e li lascia lì in piedi, così quelli della città, dove sono le porte? Ma sono là! Che cos'è questo che Sansone ha fatto? Era un atto di orgoglio. Non sta usando la sua potenza naturale per liberarsi da un pericolo. Avrebbe potuto solo uscire. Non sta usando la sua forza sovrannaturale per liberare Israele. Avrebbe potuto uccidere qualche migliaia di uomini mentre era lì. Lui stava mostrando a loro quanto è forte. Perché Dio aveva dato a lui la sua forza sovrannaturale e aveva detto a sua madre e padre, l'angelo dell'Eterno, per liberare, iniziare a liberare Israele. Non stava usando quello che aveva da Dio per la gloria di Dio. Era per mostrarsi forti davanti a loro. Non serviva a nessun bene portare le porte e sparare lì sopra. Quindi, essendosi vantato con questo atto, Sansone torna a casa. E la Bibbia non dice altro di quell'avvenimento. Perciò dobbiamo chiederci, chi ha vinto? Sansone o i Filistei? Chi ha vinto? In questo caso, Sansone ha vinto, come le altre volte nella quale aveva avuto scontri con i Filistei, oppure Sansone ha perso? A prima vista, uno potrebbe pensare che Sansone avesse vinto, cioè i tanti Filistei che erano nella città erano riuniti per ucciderlo, ma egli è riuscito non solo ad andare via senza essere ucciso da loro, ma ha mostrato a loro la sua immensa forza, portando via le porte della città. Probabilmente aveva sentito loro correre qua e là per strada, quindi lui calcola i suoi tempi, a mezzanotte si alza, va via, mostrando quanto è forte. Sansone credeva di essere scappato, credeva di essere un uomo libero. Volevano catturarmi, volevano uccidermi, io sono libero. Ma in realtà, quando Sansone è andato via di Gaza, non è andato via un uomo libero. Ha lasciato Gaza quella notte, è andato via uno schiavo, non più libero. Non era mai più libero. Forse Sansone credeva di essere come prima, con la sua forza. Aveva ancora la sua forza fisica, ma in realtà è andato via uno schiavo del suo peccato, è stato sconfitto dal suo peccato e non era mai più libero, era un uomo debole. Ricordiamo le parole di Gesù in Giovanni 8:34, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quel giorno, quella notte, Sansone fu sconfitto moralmente, avendo scelto la via del peccato per godere i piaceri del peccato, è diventato schiavo dei peccati. È importante notare che quando uno diventa schiavo del peccato, non sempre si rende conto subito di essere schiavo. La schiavitù del peccato inizia dentro il cuore e solitamente non è visibile subito in quel momento all'esterno, ma poi diventa troppo visibile. Questo grande guerriero, che migliaia di Filistei non potevano sconfiggere, è stato sconfitto dalla propria carne, scegliendo di andare a Gaza. Lui era sconfitto al momento che ha lasciato casa sua, per andare a Gaza. Da quel punto, Sansone era già uno schiavo del suo peccato, ed era solamente una questione di tempo, e sarebbe palese a tutti. Dobbiamo lasciare questo brano, è un brano molto triste, perché Sansone era stato un uomo grandemente benedetto, aveva conosciuto la presenza di Dio, la potenza di Dio nella sua vita, aveva avuto il privilegio di essere il giudice di Israele per 20 anni, ha scelto di buttare via tutto quello per dare spazio al momentaneo piacere della concupiscenza della carne. Che terribile stoltezza. Forse ancora peggio, visto che ancora aveva la sua forza fisica, non si rendeva conto di aver perso la sua forza spirituale. Anzi, il suo comportamento lasciando Gaza rende chiaro che si confidava non in Dio, ma nella sua forza fisica, non riconoscendo il fatto che era un uomo sconfitto debole. Guardando l'esempio di Sansone ci sono delle lezioni importantissime per noi. Prima di tutto, ricordiamo i passi che ha fatto Sansone. Egli andò, vide, entrò. Sansone andò. Il punto vero della caduta è quando scegliamo di andare, o fisicamente, o mentalmente, o di situazioni. E noi decidiamo di andare prima di uscire di casa, per modo di dire uscire di casa, che non è sempre un andare fisico. È qualcosa dove cominciamo a andarci nella mente. Cominciamo a valutare una scelta. una situazione, un rapporto, un divertimento, un'attività, un lavoro, una compagnia. Una volta che ci troviamo nel posto sbagliato, e come dico, non è sempre un posto fisico, può essere una situazione. Comunque, quando ci troviamo nel posto sbagliato, vedremo cose che non avremmo dovuto vedere. E poi già debole a causa del nostro peccato di esserci andato dove sapevamo di non andare, prima o poi entreremo nel peccato che si presenta davanti a noi di vari tipi. Quindi il primo passo, il passo decisivo, il passo contro il quale dobbiamo combattere è quello di andare dove non dovremmo andare. Per non cadere nel peccato dobbiamo evitare la nostra casa. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire dobbiamo evitare i posti sbagliati, la compagnia sbagliata, le situazioni sbagliate, i rapporti sbagliati. Se un uomo credente ha la possibilità di passare tempo con una cara ragazza, donna che non è credente, o viceversa, una ragazza credente con un uomo non credente, passare tempo con lei è andare a casa. Perché passando tempo vedrà una cara ragazza. E prima o poi entrerà in un rapporto sentimentale con lei. E se riesce a non farlo la prima volta che va a casa, o la seconda, cadrà la terza volta. Perché si è lasciato andare a casa per solo guardare. Se un ragazzo, un figlio o una figlia tiene nascoste cose dai genitori, per lui o lei quello è andare a casa. Forse all'inizio sembra che sì, ma non faccio niente di male, e forse non fa niente di male all'inizio, ma il fatto di tenere nascosto vuol dire che quando le cose male si presentano non c'è più la forza che ha già scelto di andare a casa. Se, anzi, mica solo giovani, se qualunque persona fa cose di nascosto, si guarda la TV, si viaggia in internet, si vede certe persone, se quando noi facciamo cose di nascosto è andare a casa, quello è andare a casa. Se un credente comincia ad andare nella mente a godere le cose materiali, quanto sarebbe bello, quello, quell'altro. Sta andando alla sua casa. Andando vede, vede e vuole. Ed è già schiavo della sua decisione di camminare in quella via. È una via. La compagnia è una via, è una casa. Certi lavori che portano certe tentazioni. Magari tu sai che quel lavoro per te metterebbe proprio ad essere tentato, però è un lavoro che soddisfa la carne, quella è una casa. Quindi, riassumendo il tutto, la lezione principale da imparare da questo brano credo che sia di evitare di andare a casa. Il pericolo non è quello di entrare la prostituta, usando l'esempio di Sansone, è di andare a casa. Se pecchiamo, andando alla nostra casa, prima o poi entreremo nel peccato che si presenterà lì. Perciò il vero campo di battaglia è quello quando stiamo qua in casa di non cominciare a pensare a casa. Ma sarebbe bello. Molto prima di andarci si comincia a giocare con il pensiero di andarci. E quanto sarebbe bello. E poi andrei per poco tempo e non starei tanto. E si comincia a pensare a casa. E chi comincia a pensare a casa così entrerà dalla prostituta di casa, quello che si vende, ti offre piaceri per la tua anima. Non è una buona scelta. Però chi conosce il proprio cuore sa che è tanto facile essere attirato alla casa. Ognuno ha una casa diversa, ma se tu conosci il tuo cuore, Ma facilmente mi trovo con pensieri che vogliono correre qua e là. Come si può evitare di andare a Gaza e rovinare la vita? Se si cerca di non pensare a Gaza, vuol dire solo pensare più a Gaza. Non devo pensare a quello, no, non devo pensare a quello, 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 non ho fatto altro che pensare a quello. Allora come si può evitare di pensare a Gaza per non andarci, per non cadere? Molto, molto semplicemente. La soluzione non è cercare di pensare meno a Gaza. La soluzione è di pensare più a Gesù Cristo. Dobbiamo guardare a Cristo, contemplare Cristo. Dobbiamo contemplare la bellezza di Gesù Cristo, la maestà di Gesù Cristo, la sua potenza, ma anche la sua misericordia. Dobbiamo meditare su come Egli ha al cuore le pecore smarrite come noi. E i credenti che combattono con tanti dubbi, Lui li ha a cuore. Dobbiamo ricordare come Egli è andato alla croce, pur sapendo tutto quello che avrebbe subito, ma è andato per salvare malvagi peccatori come noi. Quindi, per non andare a Gaza, dobbiamo andare da Gesù Cristo giorno per giorno. Dobbiamo dimorare in Gesù Cristo, rallegrarci in Cristo, confidare in Cristo. Dobbiamo rifugiarci in Cristo in tutte le tempeste. Dobbiamo vedere sempre di più la gloria di Cristo per non essere ingannati dalla falsa gloria di Gaza. E questo è come si può evitare di andare a Gaza, fissando lo sguardo su Gesù. E se tu sei come me, è tanto facile togliere lo sguardo da Gesù. E allora cosa fai? Riguardi a Gesù. Aiutiamoci gli uni gli altri a tenere lo sguardo su Gesù e non lasciarti ingannare. Non si può solo fare un salto a Gaza. Gaza è un leone ruggente. Se ci vai, forse ci andrai e crederai di uscire ancora forte. Ma se ci vai, sei già sconfitto. Non andiamo a casa. Andiamo da Gesù Cristo. Teniamoci puri per colui che ci ha purificato. Preghiamo. Oh Signore, questo sì è un brano triste. Perché non stiamo leggendo di qualcuno lontano da noi, strano, diverso da noi. Stiamo leggendo di qualcuno che come noi ha ricevuto tante benedizioni. Come noi è stato privilegiato. Come noi ha conosciuto la tua opera nella sua vita. E questo è vero per noi. Allora Sansone non è altro che uno specchio di quello che siamo noi capaci a fare. Se stoltamente come lui cominciamo a pensare a Gaza, perché se cominciamo a pensare a Gaza e non scacciamo quei pensieri, prima o poi andremo a Gaza, e se andiamo a Gaza è finita. Forse non la prima visita, ma prima o poi cadremo e anche noi lasceremo la città sconfitti, schiavi dei peccati che Gaza ci ha offerto. Possiamo avere tanti Gaza diversi, tante situazioni, tanti, ognuno avrà la sua, ma la cosa importante è di guardare a Cristo. Oh Padre, chi guarda veramente a Cristo trova l'anima saziata, il cuore pieno, trova soddisfazione. Oh, che possiamo guardare a Cristo. O che possiamo avere un cuore assettato per Lui. Ed è vero, Tu ci conosci che spesso il nostro cuore arriva facilmente ad essere raffreddato. Rinnova l'amore per Cristo. Aiutaci a vederlo di più. Aiutaci a scegliere bene la via in base a dove ci porta. Non guardare a 100 metri, ma guardare in fondo, dove ci porta. Aiutaci a camminare nella via di Gesù Cristo. Non c'è nessun'altra via che è vita e luce. Grazie per questo esempio, un esempio brutto da evitare, ma ci serviva. Ti ringrazio nel nome santo di Gesù Cristo. Amen.